dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
Torna a Radio Cooperativa l'appuntamento settimanale con la trasmissione che arriva dal Bellunese. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Al microfono per questi 90 minuti del martedì. Siamo arrivati a metà ottobre, siamo alla puntata del 16 ottobre 2018. Questa settimana, come annunciato, vi proporrò in particolare la seconda parte dell'incontro dedicato ad Alex Langer che si è svolto a Ferrara, quindi altri interventi sulla figura del politico pensatore e attivista ecologista che tanto ancora ha da dire ai nostri giorni, sia in termini di analisi, di teoria, sia di prassi politica. Prima però voglio annunciarvi un'iniziativa che si svolgerà a Belluno, si tratta di Dal Mediterraneo alle Dolomiti, due giorni di dibattito e di comunità intorno al tema delle migrazioni e dello spopolamento. Si tratta di due giorni in programma venerdì, il 19 ottobre alle 20.30 e poi il sabato 20 ottobre alle 20. Il venerdì in particolare si terrà un dibattito che prende le mosse dalla questione, diciamo, immigrazione e soprattutto dall'avvento al potere in Italia di personaggi come il ministro degli interni Salvini con la sua visione securitaria e sovranista della questione, del fenomeno migratorio fra gli altri, ma non solo. Il dibattito si intitola Vivere nel tempo del decreto sicurezza, immigrazione e del caso Riace. Storie di uomini e donne che dovrebbero diventare fantasmi e di paesi fantasma tornati a vivere. Ne parleremo con Vittorio Scarpa, coordinatore del progetto CAS della cooperativa Caracol di Venezia, con Alessandra Buzzo, che è sindaca del comune di Santo Stefano di Cadore, a Belluno, e con Ousmane Aboubakar Malam Sidi, che è arrivato in Cadore nel 2011 ed è mediatore culturale nella cooperativa Cadore. Conduce questo dibattito Chiara Sacchet, che è attivista della Casa dei Beni Comuni. Casa dei Beni Comuni che ospiterà questo incontro venerdì 19 ottobre alle 20.30. La Casa dei Beni Comuni si trova a Belluno, sulla strada che va verso Ponte nelle Alpi, in via Tiziano Veccelio 82, in locali ristrutturati, risistemati, che facevano parte della caserma Piave, quindi una ex caserma che ospita ora, fra l'altro, la Casa dei Beni Comuni. All'indomani, sabato 20 ottobre, dunque, questo appuntamento dal Mediterraneo alle Dolomiti, passando per Riace, propone una cena sociale. Parte del ricavato andrà a sostegno dell'iniziativa della nave che ora sta cercando in qualche modo di sostituirsi a quelle sostanzialmente allontanate dal governo italiano. Si tratta di Mediterranea Saving Humans e saranno presenti anche alcuni attivisti di questo progetto Mediterranea. Questo dunque nel weekend, cioè venerdì e sabato. Venerdì sera il dibattito, sabato la cena sociale di autofinanziamento e a sostegno di Mediterranea Saving Humans alla Casa dei Beni Comuni per l'iniziativa Dal Mediterraneo alle Dolomiti passando per Riace. Viene presentata così questa iniziativa nella descrizione che hanno fatto girare i promotori, 2 giorni di dibattito e di comunità intorno al tema delle migrazioni e dello spopolamento. Lo spopolamento della montagna. All'inizio di quest'anno identificammo nella lotta allo spopolamento una delle urgenze utile a comprendere e necessaria per cambiare questo territorio, quello bellunese, la montagna dolomitica. La crudezza dei dati demografici della provincia di Belluno, che nel frattempo non sono cambiati, restituiva una realtà assai difficile. Erano necessarie battaglie comuni in grado di determinare scelte politiche rapide. Consapevoli di avere a che fare con una classe politica abituata a ragionare a corto raggio, avevamo dato avvio a un percorso di riflessione, chiamato SPOP, era il 17 marzo, e di pratiche di lotta condivise, per offrire una risposta inclusiva ai molti motivi per cui dal bellunese, specie dalle terre alte, vale a dire la parte settentrionale della provincia, è preferibile per molti andarsene. Lo avevamo fatto con voci che portavano punti di vista differenti, dalla valorizzazione del territorio alla gestione virtuosa dell'accoglienza. Uno dei nodi era chiaramente la questione dell'immigrazione e della sua gestione, spesso esemplare in questo territorio di montagna. Sembrano passati da allora dei secoli, viviamo nei giorni bui dello stop al modello di accoglienza Riace, con gli arresti domiciliari del sindaco Mimmo Lucano e soprattutto dell'orribile decreto sicurezza a firma Salvini. Sostenevamo, alla fine di quel percorso, che in aree dove la popolazione attiva cala drasticamente, ogni politica che scoraggi o blocchi l'arrivo di nuovi abitanti sul territorio è nemica della montagna. Oggi le misure del decreto sicurezza smantellano completamente tutti gli aspetti più funzionali del sistema di accoglienza, peraltro cancellando progettualità lavorative e posti di lavoro. Il decreto prevede l'abrogazione del riconoscimento del permesso umanitario, l'allargamento delle possibilità di detenzione nei CPR anche per i richiedenti asilo, il prolungamento dei tempi di trattenimento per gli irregolari da 90 a 190 giorni, lo stravolgimento e l'attacco al sistema SPRAR con il ritorno alla logica fallimentare dei grandi centri, la limitazione del diritto di difesa con l'eliminazione del gratuito patrocinio. È su tali premesse che abbiamo pensato di organizzare un altro contributo dal basso, il primo passo di un percorso a partire dal tema dell'accoglienza negata e della morte dei territori al tempo del decreto Salvini. Si chiama SPOP 2, dal Mediterraneo alle Dolomiti, passando per Riace, ed è il nostro modo di fare il punto sulla situazione e di sostenere il progetto di Mediterranea Saving Humans, la nave italiana partita dalle nostre coste per raggiungere il mare Mediterraneo e svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia, nonché di salvataggio. Il comunicato dei promotori della Casa dei Beni Comuni prosegue, dunque, illustrando l'iniziativa. venerdì 19 ottobre alla Casa dei Beni Comuni alle 20:30. Vi invitiamo pertanto a discutere di immigrazione e decreto sicurezza, della necessità della disobbedienza civile, tenendoci insieme anche con lo spopolamento e con una provincia che muore poco a poco. Argomento del dibattito sono le conseguenze del decreto sicurezza sulla vita dei territori, nella sua dichiarazione di guerra ai migranti, ma anche di guerra al dissenso e alle lotte, comprese quelle contro la povertà, al di là dei mirabolanti proclami dei vice premier. Citando esempi che hanno funzionato, tenendo ben presente l'attacco a Mimmo Lucano e al modello Riace, ne parleremo con Alessandra Buzzo, sindaca di Santo Stefano di Cadore, Ousmane Aboubakar Malam Sidi, mediatore culturale nella cooperativa Cadore, Vittoria Scarpa, coordinatrice del modello CAS della cooperativa Caracol. Sabato 20 ottobre alle 20:30 dedichiamo poi la nostra cena sociale a Mediterranea Saving Humans. Saranno presenti alcuni degli attivisti del progetto che ce ne racconteranno la genesi. Verranno raccolti fondi e risorse per sostenerlo. Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile, ma anche un'azione non governativa portata avanti dal lavoro congiunto di organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, aperta a tutte le voci che da mondi differenti, laici e religiosi, sociali e culturali, sindacali e politici, sentono il bisogno di condividere gli stessi obiettivi di questo progetto. Come invita a fare l'appello di Melting Pot, che recita: «È il momento di agire, di coprire le urla e gli slogan razzisti, di difendere i diritti acquisiti e di rivendicarne di nuovi. Per tutti, anche questa è la lotta allo spopolamento della montagna». Chiude così la nota di presentazione dell'iniziativa di venerdì e di sabato, la Casa dei Beni Comuni di Belluno. Il pensiero di Alexander Langer, la sua prassi politica, il suo attivismo, la sua visione, il suo tentativo di coniugare sempre il lavoro istituzionale con quello di base, con i movimenti, è un'ispirazione sicuramente anche per interpretare questa epoca così difficile, così faticosa, e per cercare di trovare una bussola, un orientamento, un tentativo di azione politica concreta che possa invertire una tendenza al momento alquanto inquietante. Di Alexander Langer hanno parlato nel maggio scorso in un incontro che si è svolto a Ferrara alcuni suoi amici di questo pensatore europarlamentare sudtirolese che nel 1995 purtroppo decise di lasciarci dopo averci dato tanto in termini di elaborazione, di pensiero, di prassi politica. E di lui hanno parlato, fra gli altri, Marco Boato, che è stato parlamentare dei Verdi, tuttora attivo nei Verdi in Trentino Alto Adige, dove è arrivato ai tempi del 68 di sociologia da Venezia. C'erano a questo incontro anche Andrea Puggiotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, Daniele Lugli, che è presidente emerito del Movimento Non Violento, nonché il presidente del Movimento Non Violento, figura storica dell'attivismo non violento in Italia, il veneto Mau Valpiana. Ecco dunque la seconda parte di questo incontro, la prima è andata in onda 2 settimane fa e trovate il podcast nel sito di Radio Cooperativa e anche al mio sito bellunopop.it.
L'aria è il secondo elemento naturale che riassume una dimensione fondamentale nella vita e nell'azione politica di Langer, il viaggiare. Concepiva gli incontri come risorsa straordinaria e fonte di ispirazione. La sua è stata una vita in perenne movimento, preferibilmente in treno, in macchina o in autostop. La biografia molto bella che Fabio Levi gli ha dedicato si intitola In viaggio con Alex e ha i capitoli scanditi in tutte le città con i nomi delle città che Langer ha attraversato durante la sua esistenza. Ovunque andasse, il viaggio era sempre l'occasione per nuove conoscenze e nuovi scambi e per collegare persone e idee più inaspettate grazie alla innata capacità, che Marco ha reso molto bene, che aveva Langer di creare legami a tutti i livelli. Da ogni viaggio, peraltro, ho capito che Langer tornava sempre con indirizzi e nuove persone in carne e ossa di cui si faceva sempre carico. Non un turista, dunque. Il suo continuo viaggiare detta anche il ritmo e il respiro di una vita che a me è parsa sempre di corsa. Ne abbiamo diverse testimonianze dirette, eccone una a suo modo esemplare.
1 ottobre 1991. Cara F, sono tornato ieri sera, dopo viaggi disgraziati dalla Jugoslavia, ora sono in treno, da Lussemburgo a Bolzano. Domani sarò con Reinhold Messner in Valle Aurina, la sera a Venezia e ancora, poi a Malta, poi per i Verdi Maltesi, e poi a Strasburgo. Ci saranno ancora settimane di acuto vagabondaggio. In questo mese in cui si sovrappongono la Jugoslavia, fiera delle utopie concrete, censimento etnico, due sessioni a Strasburgo, una conferenza provinciale dei Verdi sudtirolesi.
Ecco, quindi non è un caso se la raccolta degli scritti di Langer, curati da Edi Rabini, il suo storico segretario, e Adriano Sofi, si titola Il viaggiatore leggero, ultima edizione di Sellerio del 2015. Sono sempre scritti in viaggio, in treno soprattutto, anche di notte, sempre rubando tempo al tempo. Sono scritti di viaggio, resoconti, interventi, valutazioni a bilancio. Ma quello che a me ha colpito particolarmente è che si tratta di riflessioni di grandissimo pregio, di elegante e raffinata scrittura, e tuttavia affidati a riviste, giornali di scarsissima diffusione, quando non a vere e proprie cartoline inviate a tutti da ogni dove. Testi dunque che più che viaggiare si sono, come scrive Marco Boato nella biografia che ha dedicato a Langer, dispersi in mille rivoli, non sempre tra di loro comunicanti. Ecco, qui mi sembra che ci sia un cortocircuito nell'agito di Langer. Da un lato predilige le riunioni locali, dentro e fuori i confini nazionali, perché lì l'ideologia lascia il posto all'aderenza alla realtà delle cose e alle relazioni umane. Dall'altro, però, il pericolo di una dissipazione di sé e della propria riflessione teorica. Ti domando, tu che l'hai conosciuto, si trattava di un'autentica aporia, antinomia questa, o era una scelta politica esistenziale consapevole di Alex?
Sembra una domanda a cui sia facile rispondere, non lo è. Non è facile. Ringrazio Andrea Pugiotto per questa domanda, ma è complessa la situazione. Allora, è verissimo che Alex Langer, lui si chiamava Alexander, ma anche qui sta il discorso italiani e tedeschi, siccome i tedeschi lo chiamavano Alexander, gli italiani lo chiamavano Alessandro, lui ha detto chiamatemi tutti Alex, e così è stato per tutta la vita, non per i familiari lo hanno sempre chiamato Alexander, ma gli amici, i compagni di strada eccetera lo hanno sempre invece chiamato Alex, e lui era contento di questo evidentemente. Lui è stato sempre in viaggio, anche da giovane, intanto perché vi ho già detto che da Vipiteno a Bolzano, poi da Bolzano a Firenze, poi è andato laureato, è andato a Bonn, ha fatto un periodo di stage alla biblioteca del Bundestag a Bonn, poi ha fatto il militare, da soldato semplice, sia pure due volte laureato in giurisprudenza e in sociologia, e poi è andato in tantissime città e via via ha intensificato tutto questo, tanto più quando ha cominciato ad avere un ruolo istituzionale che gli permetteva anche l'agibilità da questo punto di vista. Di tutte le città che tu hai citato, io credo che la città che poi le ha amate tutte, ma che poi a un certo punto ha amato di più, perché è stata la situazione più tragica, è la città di Tuzla in Bosnia, perché era una città che nel periodo della guerra in Bosnia aveva mantenuto un carattere interetnico nel periodo della pulizia etnica, e lui era diventato molto amico di Selim Bezlagic, che era all'epoca il sindaco di Tuzla, che lui aveva fatto venire in Europa anche Tuzla in Europa, nell'Europa diciamo giuridica, e aveva accompagnato a Strasburgo, insieme fra l'altro all'ex sindaco di Bologna, Renzo Imbeni, che era diventato europarlamentare, anche lui era diventato amicissimo di Alex, purtroppo è morto presto anche Renzo Imbeni, e era andato a Strasburgo, l'aveva portato Beslagic a parlare anche col vescovo di Bolzano, Monsignor Egger, che era legatissimo a Langer, e l'aveva portato a Bologna, e poi per cercare di accreditare questo modello straordinario di una città come Tuzla, dove nel pieno della pulizia etnica della guerra civile, invece questo sindaco e i suoi cittadini avevano mantenuto la convivenza interetnica. Vedete che dal Sud Tirolo si arriva anche alla Bosnia. Pochi giorni dopo che Alex, che Beslagic era tornato a Tuzla, ci fu una strage. I serbi cannoneggiarono la festa della primavera a Tuzla, che nonostante la guerra i ragazzi di 18-20 anni facevano a primavera, ne ammazzarono oltre 70 con delle bombe, e Beslagic scrisse un telegramma di fuoco che mandò anche Alex, non accusando Alex, però scrisse una cosa pesantissima all'ONU, eccetera: voi vi riempite la parola di pace, la bocca delle parole di pace e di convivenza, qui i fascisti serbi ci stanno sterminando e voi non fate assolutamente nulla. Questa cosa turbò fortemente Alex, non so se ne riparleremo dopo, ma lo spinse ad andare una settimana prima di morire a Cannes, dove c'era un vertice europeo presieduto da Chirac, da poco eletto al posto di Mitterrand alla presidenza della Repubblica Francese, e lui, io non dico pacifista, dico uomo di pace, costruttore di pace, anche in linguaggio evangelico, lui non era ideologicamente un pacifista, era un gandiano, lo era diventato col tempo, dall'inizio degli anni Ottanta in poi non è nato gandiano, anche se tante sue cose erano già gandiane, ma lui diventa un vero gandiano nel movimento non violento, nella scia italiana di Aldo Capitini, dall'inizio degli anni Ottanta, dalla fine dell'esperienza della sinistra extraparlamentare di cui aveva fatto parte. Va a Cannes e dice a Chirac, va a Cannes con una delegazione di europarlamentari, una delegazione ufficiale importante, ma parla lui a nome di tutti, e dice lui, uomo di pace, dovete fare un intervento di polizia internazionale per stroncare la guerra di pulizia etnica in corso in Bosnia e l'assedio di Sarajevo, che durava da oltre 3 anni, che sarebbe durato ancora. La cosa paradossale è che Alex disse, Chirac, che aveva appena ripreso gli esperimenti nucleari militari a Mururoa, che Mitterrand aveva fortunatamente sospeso, fece una predica pacifista a Langer e ai suoi amici e colleghi europarlamentari. Non si può distinguere fra buoni e cattivi, non si può fare interventi militari, eccetera. Langer rimase sconvolto, lui mi aveva telefonato 2 o 3 giorni prima dicendomi: Marco, cosa pensi se faccio questo? Io dico: se fai questo sei un vero gandiano, perché un gandiano non lascia la violenza passiva, non accetta passivamente la violenza, perché questa è una concezione non autentica della non violenza, che è un fatto attivo, non un fatto passivo. E però rimase disgustato. Settimana dopo una settimana dopo si uccide, e una settimana dopo ancora, 3 luglio, 11 luglio, c'è la carneficina di Srebrenica. Bisogna arrivare alcuni mesi dopo perché finalmente si decidano, e dura una settimana, forse anche meno, a intervenire con la polizia internazionale e a porre fine a quella guerra spaventosa. Però questo Langer non ha visto né Srebrenica, che aveva previsto, nel mio libro cito le frasi che sembrano la previsione, tu l'hai anche detto all'inizio, un uomo che ha anticipato e previsto il futuro, e ovviamente non ha neanche potuto vedere che a un certo punto quell'atto di polizia internazionale si è fatto. Concludo però sul nucleo della domanda. Alex sempre in viaggio, è vero, Tra l'altro lui ha potuto farlo anche da consigliere provinciale e regionale, perché erano in due eletti insieme a Arnold Tribus, che oggi dirige un bel quotidiano a Bolzano, Tageszeitung, che era di matrice radicale, Arnold Tribus, ma radicale e verde, e Arnold Tribus gli copriva il lavoro istituzionale che faceva anche Alex, ma gli dava la possibilità, essendo in due, di poter anche girare per l'Europa e per il mondo. È vero quello che ha detto Andrea Pugiotto, che non tutti ovviamente, ma molti degli scritti di Alex sono stati scritti in treno, rarissimamente viaggiava in aereo, solo per viaggi intercontinentali, se no gli preferiva il treno, qualche volta in distanze brevi la macchina, anche in autostop, sì, faceva il bravo cartellino, scriveva sopra dove voleva andare, si piazzava lì e chiedeva dei passaggi in autostop, era fatto così Alex. No, molti altri scritti sono scritti a tavolino, diciamo, sul computer. Lui cominciò prestissimo a usare il computer, perché allora siamo all'inizio degli anni 90, fine anni 80, pochissimi usavano il computer, figurarsi i computer portatili, che anche pesavano molto più di oggi. Ed è vero quello che ho scritto nel libro, che tu hai ripreso, che scriveva dappertutto. Scriveva sulla rivista diocesana di Bolzano, sulla rivista dei missionari, su quella di Pax Christi con Don Tonino Bello, che fra poco verrà canonizzato, ma che all'epoca era un vescovo scomodo, come è successo a Don Milani, come è successo a Primo Mazzolari, che adesso verrà canonizzato, ma che all'epoca era un prete scomodo, e così via. Lui frequentava questi ecclesiastici scomodi e critici, che adesso, con un po' di ritardo, diciamo, grazie a Papa Francesco, di cui io sono un grande ammiratore, vengono finalmente riconosciuti. Adesso viene beatificato anche il vescovo Romero, che Wojtyła, ahimè, trattò a pesci in faccia quando andò a Roma prima di essere assassinato. Allora, lui scriveva molto sul Manifesto, ogni tanto scriveva sulla rivista di Mauro Valpiana, Azione non violenta, e i suoi scritti su Azione non violenta sono stati pubblicati un bel volume intitolato Fare la pace. Da vivo ha fatto un solo libro, ha chiesto a me di pubblicarlo, che si chiama Fare la pace, Frieden schließen, che vuol dire fare la pace in tedesco. Quindi lui, che adesso ci sono una ventina di libri con scritti di Alex, questo, Il viaggiatore leggero, è il più completo, il più bello, ve lo consiglio, ma ci sono ormai una ventina di raccolte di scritti, eccetera, grandi, piccole, medie, sono usciti dopo la sua morte. Ma in vita lui ha pubblicato solo questo libro nel 92, Vie di pace, Frieden schließen, e avrebbe voluto fare anche altro, avrebbe voluto scrivere un ABC del Sudtirolo, ha cominciato a scriverne molte voci, ma non l'ha mai completato, perché era sempre in giro, in viaggio, impegnato, incontri, convegni, e andava con lo stesso spirito a una riunione di 10 persone, come a convegni in cui c'erano 500 persone, dove lui era individuato come il principale relatore, ma con la stessa logica, con lo stesso spirito, perché anche piccoli gruppi per lui erano importanti, molto più, diceva, dei salotti televisivi. Bisogna avere un rapporto diretto con le persone, creare una rete anche di indirizzi, tu l'hai ricordato, ogni viaggio che faceva raccoglieva decine o centinaia di indirizzi, prendeva contatti con le persone, guardate che non c'erano i telefonini di oggi, e quindi era una rete di contatti che lui costruiva, le sue agende diventavano sempre più ricche e metteva lui in contatto persone di paesi diversi, di città diverse, di stati diversi, di etnie diverse, facendo lui stesso da ponte. È un'antinomia? In parte sì, per questo dico e concludo che è un po' difficile, non è facile rispondere a questa domanda. In parte sì, io dico sempre Alex è stato io lo chiamo testimone e profeta del nostro tempo, è stata una figura straordinaria, non ce ne sono state altre come lui, né nel mio movimento ecologista, né devo dire neanche in altri ambiti politici, una figura così è stata finora irripetibile. Però io dico anche, da amico fraterno di Alex, che non bisogna farne un santino, perché se lo fai un santino, lo metti sul piedestallo e diventa anche irraggiungibile. Mentre lui dice, anche quando si uccide, Seid nicht traurig, macht weiter was gut war. Non siate tristi, continuate in ciò che era giusto. In realtà gut non vuol dire giusto, vuol dire buono, ma la traduttrice della questura di Firenze, quando hanno trovato questo mini testamento, ha tradotto giusto e secondo me ha tradotto bene. Macht weiter was gut war. Continuate in ciò che era giusto. Io me ne vado, ma voi dovete, continuare. E c'è un elemento di contraddizione, c'è quella che tu, Andrea Puggiotto, chiami un'antonomia. E la dico e concludo, anche su questo, sono sempre un po' troppo lungo, ma tu dovresti saperlo che è difficile fermarmi, ma comunque adesso mi fermo. Noi abbiamo visto purtroppo solo 2 minuti, Mao Valpiana ha pubblicato un supplemento al Sole Non Violente con tutto quel discorso da cui sono tratti quei 2 bellissimi minuti, ma almeno avete visto la faccia, avete visto come parlava, ma era meno di 7 mesi prima della sua morte, eppure a vederlo sembra normalissimo. Era alla Procivitate Cristiana di Assisi, era il 31 dicembre del 1994, sul tavolo della presidenza, non so se è stato inquadrato, c'era Lelio Basso, c'era Caselli, c'erano vari personaggi di grande livello. E cosa ha detto Alex? Tra le varie cose che ha detto in quel bellissimo intervento, che grazie a Mao è stato distribuito in molte copie e che comunque trovate anche su internet, ha detto, De Coubertin ha detto Citius Altius Fortius come motto olimpico, lui non ce l'aveva con le Olimpiadi, e le Olimpiadi è una logica, bisogna vincerle, più veloce, più alto, Citius Altius Fortius, è più forte, nei vari sport e così via. Però questo è diventato, dice Alex, il modello, il paradigma della civiltà contemporanea, non dei giochi olimpici, ma della società contemporanea, più veloce, più alto, più forte. Fra l'altro hanno avuto un timido applauso quando l'ha detto, perché il pubblico non ha capito subito, non ha capito. E lui li ferma e dice, no scusate, io vi sto dicendo esattamente l'opposto. E lui conia un altro motto e dice, io vi propongo, e lì l'applauso diventa plateale, lentius profundius suavius, non più veloce, più alto, più forte, ma più lentamente, più in profondità, più dolcemente. È stupenda. Questa è come l'altra frase che ho citato prima del Decalogo, questa è una cosa che identifica la figura di Alex. Ma, e concludo, l'antinomia. Alex è stato sempre più profondo, anche col passare degli anni, perché non è nato imparato, come si dice, è stato uno sviluppo della sua vita nel corso di 49 anni. È stato sempre più profondo, è stato sempre più dolce, chi l'ha conosciuto, e forse qualcuno di voi qui, sicuramente qualcuno di voi l'ha conosciuto, era un uomo di una tenerezza nei rapporti, nella capacità di dialogo, di ascolto. Non solo parlava lui, ma ascoltava, e le persone si facevano ascoltare da lui, e così via. Lui non è stato più lento. Lui è stato profundius suavius, ma non lentius. Cioè quel lentius che giustamente l'elogio della lentezza lui predicava e il profundius suavius praticava, il lentius non l'ha praticato. Lui ha fatto una vita frenetica, straordinariamente ricca di esperienze, di dialoghi, di rapporti, di reti che costruiva lui stesso, che aiutava gli altri a costruire, perché non era mai un individualista, creava sempre gruppi e a volte quelli che facevano una certa cosa con lui non sapevano che lui ne faceva un'altra con altri, un'altra ancora con altri ancora. Cioè anche i suoi scritti durante la sua vita non tutti li conoscevano reciprocamente. C'era chi conosceva gli scritti sul Manifesto, quelli sulla nuova ecologia della Lega Ambiente, quelli che leggevano il settimanale diocesano di Bolzano, quelli che leggevano testimonianze, perché lui ha scritto anche sulla testimonianza di Padre Ballucci, quelli che cioè lui scriveva dappertutto, ma non sempre le cose si intersecavano e si interrelavano. Ma lo faceva, oltre che gli scritti, i rapporti, le iniziative, con una tale intensità che poi, ich der Max einfach nicht mehr. questo dice in dialetto su tirolese, lui che sapeva l'Hochdeutsch, quella frase del testamento l'ha scritta in dialetto su tirolese. Non so qui in Emilia come si dica, in Veneto si diria non ghe avanto più, non ce la faccio più. E ha detto questo, non ce la faccio più. E questa è stata la verità. Lui si è caricato talmente sulle spalle i drammi, le tragedie dell'intera umanità, perché ha girato tutto il mondo, e a un certo punto non ce l'ha fatta più. E non è stato Lenzius. Questa è l'antinomia di cui tu parli. Questo non toglie nulla ad Alex Langer, ma forse è una chiave interpretativa di un mistero. Io dico, poi ne parleremo, il suicidio è sempre un mistero, bisogna fermarsi sulla soglia. Però se dobbiamo avere qualche ipotesi di chiavi interpretative, è questa. A un certo punto si è caricato sulle sue spalle di tanti e tali pesi che non ce l'ha fatta più.
Il terzo elemento naturale, l'acqua, è la giusta metafora per contenere uno dei temi centrali dell'azione politica di Langer, cioè la tutela dell'ambiente. Il suo approccio ai temi ecologici non è naif, né moralistico, né tecnocratico. Semmai è stato fra i primi a cogliere il nesso tra remissione del debito, dissesto ecologico e sviluppo della democrazia. È tra i primi a collocare le tematiche ecologiche entro un orizzonte che comprende l'attualità dei viventi, animali inclusi, fino a comprendere le generazioni future e gli esclusi dei paesi più poveri, come gli abitanti dell'Amazzonia brasiliana che frequenta, votati alla desertificazione del loro territorio per ripagare il debito contratto con il ricco occidente. Al tempo stesso, però, Langer è attento a coniugare la dimensione planetaria della difesa della biosfera con l'invito alla responsabilità individuale. Da qui la parola d'ordine che lui conia di una necessaria conversione ecologica, che sia a un tempo personale, collettiva e istituzionale. Scrive anche un suo personalissimo catalogo di virtù verdi, di cui sentiamo alcuni pezzi.
La prima di queste virtù che voglio richiamare è la consapevolezza del limite. La linea del tutto quello che si può fare si fa, la logica del continuo accrescimento, produrre di più, consumare di più, dominare di più, controllare di più, regolamentare di più, è oggi sicuramente in crisi. E non perché le risorse a un certo punto si mostrano finite. Il riconoscimento del limite non è solo dire non mangiamo tutto oggi perché sennò domani non ne avremo più, ma piuttosto vuol dire forse è meglio non fare certe cose che oggi sono già fattibili, ma che non siamo assolutamente in grado di dominare e forse neanche di prevederne le conseguenze. In questo senso, forse, la virtù dell'autolimitazione, che credo più virtuosa della limitazione subita per pressione, significa rivalutare un obiettivo che sicuramente tutti hanno un po' sottovalutato, e cioè l'equilibrio. La nostra civiltà non può arrestare di colpo la logica di sviluppo e di crescita. Questo lo possono fare singole persone o comunità, compiendo scelte molto rigorose di vita, più conformi ad un rapporto misurato ed equilibrato con la natura. Ma è possibile forse un atterraggio morbido, rispetto al quale c'è molto da lavorare.
Questo atteggiamento, che chiamo conversione ecologica, è sicuramente una virtù verde importante. La conversione non è solo un termine spirituale, ma è anche un termine produttivo, un termine economico. Riconvertire o convertire la nostra organizzazione sociale verso rapporti di maggiore compatibilità ecologica e sociale, di minore ingiustizia, di minore divaricazione sociale, di minore distanza tra privilegi da una parte e privazioni dall'altra, è certamente una virtù verde. Un'altra virtù verde che vorrei richiamare è l'obiezione di coscienza. È la capacità di dire no al potere, ma anche la capacità di obiezione anticonsumistica, di obiezione al conformismo televisivo, di obiezione di parte di operai o tecnici alla produzione di armi. Occorre rifiutare di apportare il proprio contributo, anche coattivo, anche storto con la legge, che ci farebbe essere dei pezzetti di un ingranaggio. In questo senso, sostengo, pur sapendo che è una lotta disperata, l'obiezione fiscale alle spese militari.
Accenno telegraficamente ad altri due aspetti di virtù che considero particolarmente importanti. Uno è privilegiare il valore d'uso al valore di scambio. Ciò può voler dire tante cose, dal riciclaggio delle cose già usate, fino al fatto di riconoscere un suo valore a tutto quello che usiamo, come l'acqua potabile o l'aria respirabile. L'altra virtù è la scelta di privilegiare la sussistenza rispetto al profitto. Cosa vuol dire? Vedere se esistono modelli praticabili anche in una società industrializzata in cui l'economia sia principalmente funzionale a vivere, con una qualità della vita probabilmente anche più frugale, ma non per questo meno ricca di soddisfazioni, invece che orientare tutto al mercato.
Tuttavia, se non si trova una dimensione in cui la ragione ecologica possa coniugarsi con la democrazia, allora probabilmente le virtù di cui parlavo prima rischiano di essere un nobile e minoritario esercizio di ascesa ecologica, un nobile esercizio di solidarietà, probabilmente non in grado di invertire la tendenza, o perlomeno di rallentare o arrestare il degrado.
Ecco, dentro questa cornice, Langer propone battaglie politiche nazionali, europee, transnazionali, di assoluta modernità. Oggi, scontate, all'epoca no. L'uscita dal nucleare, la tutela della biodiversità, la bioetica e i pericoli della biotecnologia, la remissione del debito dei paesi poveri in cambio di politiche di conservazione ecologica, l'istituzione di una Corte internazionale per l'ambiente, cui possono ricorrere direttamente non solo gli Stati, ma anche i singoli cittadini, sulla falsa riga della Corte europea dei diritti dell'uomo. Domando allora a Marco, trovi ancora attuali queste linee guida e quanto della semina ecologica di Langer ha realmente germogliato?
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E qui a Radio Cooperativa state ascoltando la trasmissione che arriva dal Bellunese, Voci dalle Dolomiti, che va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19. Siamo arrivati alla puntata del 16 ottobre 2018, stiamo ascoltando la seconda parte di un incontro svoltosi a Ferrara e dedicato alla figura dell'attivista politico e pensatore ecologista Alexander Langer.
Beh, ringrazio anche per questa domanda e ringrazio voi per le vostre letture di questi testi bellissimi di Alex. Questo è un testo dell'agosto del 1987, da tre mesi i Verdi erano entrati nel Parlamento italiano per la prima volta nelle elezioni politiche dell'87. Nell'estate un gruppo cattolico democratico, La Rosa Bianca, ispirato a quel gruppo di cattolici che si combatté il nazismo e che furono impiccati alcuni di loro, qualche parente è ancora sopravvissuto, c'è ancora oggi, e a Brentonico, vicino, in provincia di Trento, vicino a Rovereto, venne chiamato a fare una relazione sulle virtù verdi. È un testo bellissimo quello che loro hanno letto e che Andrea ha selezionato, ma tutto il testo è di straordinaria attualità ed efficacia. Questo concetto della conversione ecologica, che Alex ha detto a Brentonico, ma che ha ripetuto molte altre volte fino verso la fine della vita, perché l'anno cruciale poi per i suoi testi è il 1994, perché nel 94 esce il tentativo di decalogo sulla convivenza interetnica, e nel 94, questo è dell'87, venne pubblicato dalla rivista Il Margine, che è una bella rivista, ma una rivista locale, c'è anche la casa editrice bella Il Margine a Trento, ma nel 94 Alex, dopo aver fatto una relazione ai colloqui di Dobbiaco, che erano colloqui annuali su tematiche ecologiche di altissimo livello, pubblicò la sua relazione e la intitolò La conversione ecologica, di cui già parla il testo che voi avete letto. La conversione ecologica potrà affermarsi solo se apparirà socialmente desiderabile. E questo è un clou, un punto nodale del pensiero e della pratica di Alexander Langer. Cioè lui diceva, certo ci vogliono le leggi, i regolamenti, le normative, le delibere, eccetera. Non è che lui disprezzasse tutto questo, ma non si può imporre la conversione ecologica per diktat. Lui dice, solo se apparirà socialmente desiderabile potrà affermarsi la conversione ecologica. Queste cose che lui diceva negli anni 80 e poi negli anni 90, non le diceva nessun altro. Io vi sfido, fra virgolette, affettuosamente, a trovarmi un testo a livello italiano o europeo o internazionale che dicesse cose di questo tipo con questo linguaggio in quegli anni. Qual è l'unico testo che le ha ripetute nel 2015? Guarda che lo dico non perché io sono un cristiano, sono anche un cristiano molto critico. La Laudato Si di Papa Francesco. Ora, Papa Francesco non poteva citare in nota un suicida, era comprensibile, ma l'hanno copiato. Ma io sono felicissimo. Se voi leggete, non so quanti di voi l'abbiano letta, vi invito a leggerla, questa straordinaria enciclica, Laudato Si per la cura della casa comune di Papa Francesco, troverete il concetto di conversione ecologica, preso pari pari, pur senza citarlo, da Alexander Langer. E questo è l'altro concetto, leitmotiv della vita di Alex: convivenza interetnica, conversione ecologica. Io, adesso non è che ti dico che a diritto costituzionale devi fare questo, ma in certe facoltà, in certe occasioni, anche in certi licei o scuole superiori, farei dei seminari su questi testi. Li fotocopierei e li darei da leggere e da discutere agli studenti, perché sono due testi, tutte e due del 94, anche se sono frutto di un'elaborazione pluridecennale, ma sono arrivati a maturità nel 94, sono due testi di una straordinaria, tu mi chiedi, dell'attualità, di straordinaria attualità. e sono felice che Papa Francesco il concetto di conversione ecologica e di ecologia integrale, di ecologia umana, non solo importantissima ecologia strettamente ambientale, ma ecologia della mente, ecologia della cultura, ecologia integrale, a un certo punto si dice in quell'enciclica, sono cose che vengono dette da un Papa per la prima volta in 2000 anni, diciamo per la prima volta negli ultimi secoli, perché non c'era l'ecologia all'epoca, almeno non in senso stretto, un Papa dedica un'intera enciclica a questi aspetti e a molti altri, cambiamenti climatici, un malinteso antropocentrismo, di questo parla anche quell'enciclica e anche questo c'è nei testi di Alex. Ma la chiave di lettura di quel testo bellissimo che avete letto e che tu hai selezionato è questa: se non si trova una dimensione in cui la ragione ecologica possa coniugarsi con la democrazia, allora probabilmente le virtù di cui parlavo prima rischiano di essere un nobile e minoritario esercizio di ascesi ecologica. Cioè in Langer c'era una fortissima tensione spirituale, una fortissima tensione etica, anche in senso religioso, ma anche in senso laico. Lui parlava a tutti, ma c'era la consapevolezza che se tutto questo non passa attraverso dei processi democratici non ci può essere un, dice testualmente così, un eco-autoritarismo, una sorta di dittatura, fra virgolette, ecologica. Cioè, deve esserci la partecipazione cittadina e la volontà delle cittadine e dei cittadini di arrivare a questo risultato. Ci siamo arrivati? No, non ci siamo arrivati, siamo ancora lontanissimi. Però tutti questi temi che il professor Puggiotto cita alla fine della sua domanda, uscita dal nucleare, tutela della biodiversità, la bioetica, i pericoli della biotecnologia, la remissione del debito dei paesi poveri, l'istituzione di una Corte internazionale per l'ambiente, sono tutti temi di straordinaria attualità, alcuni dei quali alcuni passi avanti l'hanno fatto. Per esempio la questione dell'uscita dal nucleare civile non è risolta, ma in Italia ne siamo usciti con dei referendum di cui è stato protagonista anche Alex Langer. In Austria ne sono usciti già nel 79 con un altro referendum sulla centrale nucleare di Zwentendorf, se non ricordo male. In Germania i Verdi, i Grünen hanno posto questo problema ripetutamente e devo dire l'abilità della Merkel, che non è una stupida, ha in qualche modo recepito, sia pure gradualmente, l'uscita dopo Fukushima, perché in Italia ci è voluto Chernobyl e a livello europeo ci è voluto Fukushima, cioè due tragedie nucleari civili per arrivare. Però questi percorsi ci sono, lo stesso vale sulla tutela della biodiversità, sulla bioetica, sono temi che Langer trattava allora al Parlamento europeo, su cui era riuscito anche a far approvare a maggioranza del Parlamento europeo delle delibere, delle mozioni, che poi Tamino nel mio libro, cito Tamino nel mio libro che gli è succeduto dopo la morte, è un biologo Gianni Tamino, dice hanno aspettato che Langer morisse l'anno dopo per revocare la decisione che avevano preso contro la brevettabilità della vita. La questione della remissione del debito, fra l'altro, scusate, poi finisco di citare Papa Francesco, anche questa la trovate nell'enciclica Laudato Si. Quando Langer parla di debito non si riferisce al fatto che devono pagare il debito i paesi sottosviluppati ai paesi sviluppati. Che dice esattamente l'opposto, dice siamo noi, paesi del nord del mondo, che abbiamo un debito ecologico con i paesi del sud del mondo. E quando lui fa nello stesso anno due grandi iniziative, una l'hai citata, la Fiera delle Utopie Concrete, l'hai citata proprio all'inizio con i quattro elementi, che dura tuttora, ovviamente non senza il carisma di Langer, oggi ha un appeal minore, ma c'è ancora a Città di Castello, la Fiera delle Utopie Concrete, ma un'altra iniziativa che dura cinque anni, che aveva anche un problema di risorse economiche non facile, era l'iniziativa Nord-Sud, allora era tutto Est-Ovest, Nord-Sud, Biosfera, Sopravvivenza dei Popoli, Debito, Quando lui mette il debito, intende il debito ecologico che noi abbiamo rispetto ai paesi del sud del mondo. E queste cose le trovate, ripeto, oggi, da 2 anni e mezzo, da 3 quasi ormai, nella enciclica di Papa Francesco. La Corte Internazionale per l'Ambiente non c'è riuscito, però c'è riuscito sul Tribunale Internazionale contro i Crimini di Guerra in ex Jugoslavia. Lui è stato uno dei protagonisti, che era parlamentare europeo, dell'approvazione nel Parlamento europeo del Tribunale Internazionale contro i Crimini di Guerra e contro l'umanità nella ex Jugoslavia, che è ancora in corso, credo che stia concludendo.
Ha concluso da poco.
Sì, credo che abbia concluso da poco con l'ultima sentenza. Ma lui ha lavorato con un magistrato di Cassazione, non so se tu l'hai mai conosciuto, Amedeo Postiglione, che si era legato strettissimamente, era un grandissimo, un altissimo magistrato, ad Alex Langer, e insieme avevano costruito una proposta di istituzione di un'agenzia internazionale dell'ambiente e di un tribunale internazionale dell'ambiente. Lì non c'è arrivato lui nel 94-95 e non ci siamo arrivati nessun altro, perché questo tribunale internazionale per l'ambiente, c'è il tribunale internazionale sui crimini di guerra, non c'è quello sull'ambiente. Però tu mi chiedi, e concludo, quanto della semina ecologica di Alex Langer ha realmente germogliato? Molte cose hanno germogliato, almeno parzialmente, molte altre fanno parte ancora di quel Macht weiter, was gut war, cioè continuate voi a fare ciò che era giusto, una specie di lascito testamentario che Alex Langer ha lasciato a tutti noi, a tutti voi, e che in parte ha germogliato, in parte deve essere ancora portato avanti, ma che dimostra che a distanza di 23 anni dalla sua morte l'attualità di Alexander Langer è ancora straordinaria.
L'ultimo elemento naturale è il fuoco, e mi serve per riassumere un tratto essenziale dell'azione politica di Langer: il rifiuto del fuoco delle armi, cioè il ripudio della violenza come pratica politica. Era 22enne quando viene imputato di vilipendio alle istituzioni e istigazione a disobbedire alle leggi per aver promosso a Bolzano una manifestazione sulla natura e i costi della Grande Guerra nel 50° anniversario della vittoria. Quando nel 76 si scioglie Lotta Continua, è fra i più attivi a impedire, a cercare di prevenire che alcuni compagni di allora scegliessero la deriva della lotta armata. Da sud tirolese aveva sperimentato per primo cos'è il terrorismo. Dall'82 collabora con il Movimento Non Violento e la rivista Azione Non Violenta, partecipando anche alla campagna per l'obiezione fiscale e le spese militari. Però, e ha detto bene Boato prima, Langer non era un pacifista.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Durante la tragica mattanza etnica della ex Jugoslavia, è contro la litania pacifista che, per purezza ideologica o cecità ideologica, si rifiutava di distinguere tra aggredito e aggressore. Sostiene la creazione di un tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e fu all'epoca tra i pochi all'interno della sinistra a interrogarsi sulla necessità della legittima difesa e sulla responsabilità per omissione di soccorso umanitario, come anche sull'antinomia tra sovranità nazionale e ingerenza internazionale, che Langer considerava giustificata in nome dei diritti umani e delle emergenze ambientali. Riteneva indispensabile fermare con mezzi militari la mano omicida degli aggressori. Sostenerlo fu per lui decisione difficile, dolorosa, che gli costò riprovazione e stigma. Io ho sempre pensato che il crinale che separa il pacifista dal non violento sia esattamente questo, che mentre il pacifista ha a cuore la pace, per inde ac cadaver, è il caso di dirlo, il non violento ha più a cuore la giustizia, perché sa che non c'è pace senza giustizia. Su questo Marco ha già detto alcune cose. Vorrei chiamare in causa Daniele Lugli. Ci ricordi la temperie di quella divisione e come la valuti ora per allora?
Sì, stessa domanda. Ricordo anni fa, eravamo a Livorno, me l'ha rivolta Edi Ravini, dicendo: ma allora, quando è successo, quando Langer prese quella posizione, che restò praticamente isolato, intanto posso ricordare questo, che persone come Mao, me, così, non hanno mai censurato quella posizione. Cioè abbiamo avuto dei dubbi rispetto per gli elementi che avevamo a disposizione, se sarebbe stato utile e se comunque fosse da noi giusto la proposta. Cioè, nel senso che era fuori dalla nostra portata, non sarei andato io a bombardare, cioè non era nella mia possibilità di intervento, né nella possibilità di intervento, come dire, dei non violenti un'azione, e quindi, come dire, c'era anche abbastanza chiaro che il nostro invocarlo non aveva un grandissimo senso rispetto al fatto che sarebbe avvenuto quando fosse convenuto alle potenze, come poi è avvenuto. Quindi era un riconoscimento di impotenza. C'era anche un altro elemento, se si vuole, questo a me allora era molto chiaro, ricordo che con Mao proprio ne parlammo. Langer, proprio già nel 91, quindi non c'eravamo ancora lì, ma lui le cose le vedeva, diceva: se tu sei sotto ai bombardamenti, se sei sotto l'attacco, eccetera, è diverso il modo come percepisci le cose. E io allora dicevo: sì, lo so, ma tu devi essere capace di sfruttare il tuo privilegio. Cioè, è chiaro che se io mi trovo nelle condizioni di essere sotto un attacco, chiedo che venga comunque in qualche modo fermato. È chi è fuori da questa condizione che può vedere meglio cosa è giusto fare. Va detto anche che in quel momento, in quella fase di richiesta, diciamo, di un intervento militare, era assieme a Pannella, di tanti meriti, però si era presentato in divisa da croato, insomma. Cioè, noi avevamo presente anche una certa modalità nelle scelte di schieramento che non ci era sembrato utile. Ricordavamo che lui ci aveva detto, lui, che era molto più importante un anno di trattative che un giorno di guerra, quindi cioè era questa tensione. Però devo dire che almeno, diciamo, dai non violenti, ecco, adesso non posso pronunciarmi per l'universo per il piccolissimo, minuscolo universo del pacifismo italiano, ma per chi seguiva un percorso, chiamiamo, della non violenza, il movimento non violento, l'azione non violenta, non ci fu da parte nostra nessuna, come dire, stigmatizzazione, proprio perché dicevamo: lui è lì, vede delle cose, dobbiamo prendere in considerazione, è Alex che lo dice. Cioè, in questo senso c'era stato sempre questo elemento molto forte. So che alla domanda di Edi ho risposto più o meno con i balbettamenti con cui rispondo adesso, cioè con questa precisa convinzione che quello che è avvenuto è stato preparato nel tempo e non si è fatto niente perché non si arrivasse a quel momento lì. Non niente da parte di Alex, abbiamo ricordato il forum, eccetera, eccetera, ma proprio perché quando arrivi a quel punto, penso anch'io che l'unica cosa da fare, e sono anche d'accordo sul fatto, che questa è una differenza molto profonda, che è tra un certo tipo di pacifismo ideologico, se vuoi che ha tutti i meriti che vuoi, se vuoi tolstoiano, rispetto a Gandhi, che aveva un'altra posizione, rispetto a Capitini. Capitini dice, molto semplicemente, che il pacifista che si fa cortigiano, che segue il potere, eccetera, è la cosa più disgustosa che ci sia. Allora è meglio Armodio Aristogitone il tirannicida. Capitini, non l'idea, diciamo, che tu debba interrompere un ciclo di violenza e di giustizia e di ingiustizia, se sei capace, il tuo strumento è la non violenza, che è il punto di tensione più profondo per il sovvertimento di una società inadeguata. Se non sei capace, ti opponi con tutti i mezzi che hai. Questo, in questo senso, voglio dire, sono perfettamente d'accordo con questo. E anche col fatto di questa crescita e approfondimento, sul quale Marco ha giustamente insistito, del percorso di Langer, che, come dire, non è nato langeriano, come Gandhi non è nato gandhiano. Cioè, c'è una continua, straordinaria evoluzione che oggi forse riuscirei a dire qualcosa di meno balbettante.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Aggiungo solo tutto quello che diceva Daniele, aggiungo che nelle stessi giorni, nelle stesse settimane in cui Alex va a Cannes e fa quell'intervento, sta elaborando la proposta dei corpi civili di pace. Cioè, dice gandianamente, e anche Gandhi polemizzava con i pacifisti, c'è una sua bellissima raccolta delle lettere di Gandhi in polemica con i pacifisti dell'epoca, Alex dice: interveniamo perché non possiamo far altro e non possiamo assumerci il peccato di omissione di soccorso, ma prepariamo le condizioni affinché in un prossimo futuro non ci troviamo in queste condizioni disperate, e quindi l'elaborazione dei corpi civili di pace, che è proprio degli stessi giorni, fa una cosa e la sera probabilmente va in albergo e scrive la bozza della risoluzione.
Certo. Grazie, grazie a Mauro Valpiana per questa importante contestualizzazione. E arriviamo alla fine, alle parole con cui Langer prende commiato dalla vita. E il suo gesto suicida è accompagnato da un ultimo messaggio autografo, è stato già più volte citato, dove, come ha osservato Adriano Sofri, si leggono parole piene di pietà che mettono nel suo suicidio uno spirito religioso, una premurosa compassione, la devozione estrema di una preghiera, benché vinta e chiusa alla speranza per sé.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
I pesi mi sono diventati davvero insostenibili. Non ce la faccio più. Vi prego di perdonarmi tutti, anche per questa mia dipartita. Un grazie a coloro che mi hanno aiutato ad andare avanti. Non rimane da parte mia alcuna amarezza nei confronti di coloro che hanno aggravato i miei problemi. Venite a me, voi, che siete stanchi ed operati. Anche nell'accettare questo invito mi manca la forza. Così me ne vado, più disperato che mai. Non siate tristi. Continuate in ciò che era giusto. Pian dei Giullari, 3 giugno 1995.
Ora, io non riesco nemmeno a immaginare quanto la comunità degli amici e dei compagni di Alex si siano sentiti schiantati da quel gesto, che manda tutto sotto sopra, tutto in cortocircuito. Il viaggiatore leggero che soccombe sotto i troppi pesi, il fratello di tanti che se ne va solo più che mai, il teorico del concetto di limite che muore del suo stesso fervore illimitato, il fautore della necessità di recuperare al mondo il suo naturale equilibrio, che invece smarrisce il proprio lasciandosi cadere dal filo. Ho molto pudore per l'esperienza del dolore, quindi non chiederò né a Marco né a Daniele quale fu la loro personale reazione davanti al suicidio di Langer. Vi chiedo invece, a chiusura di questo incontro, uno sforzo, se possibile, di razionalizzazione, un tentativo di comporre il finale che Alex Langer ha scelto con quanto da lui teorizzato, praticato e testimoniato in vita, a distanza di 23 anni. Da quel commiato, è possibile per voi, e a beneficio di tutti, restituire una coerenza tra la sua esistenza e il suo congedo? Prima Daniele e poi Marco.
Ma io, visto che c'è Mao, chiederei a Mao di dire che è stato più vicino, so che questo è, ma sei stato più vicino di me, e quindi in questo senso ti prego di farlo.
Noi non facciamo nessuno, se non te la senti.
No, no.
So che, dopo, dai.
Allora.
Ovviamente questa è la domanda delle domande a cui non c'è una vera risposta. Io dico sempre, ho conosciuto Alex dal 68 alla sua morte, abbiamo fatto insieme moltissimi tragitti in parallelo, come tu hai detto ancora all'inizio, e intersecati in tantissime esperienze, prima ancora dell'esperienza ecologista. E però io continuo a dire, ho anche scritto nel mio libro, citando queste frasi testamentarie che così bene hai letto, perché le hai lette con molta commozione, diciamo, e con lentezza, come era giusto che fosse, io me lo immagino Alex era al Pian dei Giullari, era con la sua, aveva una vecchia uno bianca, ha deciso di suicidarsi, posto stupendo. Io la mattina, il giorno dopo, sono andato lì con Valeria, con sua moglie, sono addirittura salito, non Valeria, io, sull'albero di albicocco da cui si è impiccato, perché volevo vedere cosa Alex aveva visto negli ultimi istanti della sua vita. E nelle ultime minuti o nelle ultime ore, perché è stato lì a lungo, è stato verso l'imbrunire probabilmente che si è suicidato, ha scritto questo testo, che è un testo in tedesco, che è stato tradotto in italiano, oltre altri due testi in italiano rivolti direttamente a Valeria, a sua moglie. Fra l'altro con Valeria poi siamo andati solo noi, lei e io, all'obitorio, e vi potete immaginare che la faccia e il collo di uno che si è impiccato, dopo averlo visto migliaia di volte nella vita normale, è una cosa che non ti dimentichi più nel resto della vita. Ma ho accompagnato Valeria in questo pellegrinaggio terribile e drammatico, perché mi sembrava giusto starle vicino. Lui aveva, e tu l'hai un po' accennato, lui negli ultimi 5 anni della sua vita, dal 90 in poi, aveva lasciato dei segnali che nessuno aveva capito come segnali di suicidio, ma erano segnali nel senso di una stanchezza, nel senso di un distacco. A un certo punto nel 92, quindi quando era ancora parlamentare europeo nel primo mandato, aveva buttato giù una bozza di lettera che poi non ha diffuso, in cui diceva che voleva un anno sabbatico, che quindi sperava che Grazia Francescato avrebbe preso il suo posto, perché era la prima dei non eletti nel nord-est, sarebbe subentrata se lui si fosse dimesso. Più volte ha scritto che voleva andare altrove. A fine del 94, all'epoca di quel filmato, ha regalato a credo 300 persone, amici in senso lato, tu dici che sono anche troppi 300-400, Domiliani diceva non si possono avere più di 300-400, non si possono amare più di 300-400 persone, a te tu dici che sembra, e Alex forse ne ha amati qualche migliaio a modo suo, ma a 300 persone ha regalato un abbonamento a una bellissima rivista che esiste tuttora, stampata a Forlì, che si chiama Una Città, una bellissima rivista che lui amava molto e sulla quale ha scritto anche molto. Ma questa lettera che lui manda ai suoi amici, riletta dopo la sua morte, sembra un congedo anticipato. Sembra che lui abbia voluto con quel gesto, siccome durava un anno l'abbonamento, tutto il 1995, abbia voluto, come dire, io vi lascio un lascito di amicizia, un dono, anche per quando io non ci sarò più, ma a posteriori. Lui aveva scritto nel 90, io lo riporto nel mio libro, nel suo computer, nessuno l'aveva letto prima, un testo in tedesco, che abbiamo tradotto in italiano, in cui racconta in una quindicina di righe, poi è stato trovato dopo la sua morte questo testo nel computer, in cui racconta tutti i passaggi della sua vita di militante, di uomo impegnato non soltanto culturalmente ma anche concretamente, fa l'elenco di tutti questi passaggi della sua vita e conclude: dove trovi, dopo tutto questo, dove trovi ancora le energie per fare ancora? E siamo nel 90 o 91, credo 90.
We took our hands and bought the rings, and we swore our love to each other. We thought it's like this, everything goes. So we crossed the line together, and we walked across the point of no return. While summers go and winters come, we're heading for tomorrow. Yes, I'm heading for tomorrow night by night. Winter's past, cold and fast. After seasons we made real at last. We're all in loyal to our looking glass. Not to my heavens, no.
ever faithful, my soul. Not to the present, not to the past, not to my future, I'll be faithful at last. I used to fall in a river, I used to fall on the floor, I used to fall so many times in so many ways I can't recall. Comes a time to take revenge, so I try to shoot my arrow, but the aim was far too narrow for my sight. We build a shed, we build a floor, we build a basement, but not the doors. And then one day we found there's no way out. Not to my habits, not to the goal, not to my country, will be faithful my soul. Not to our fortunes, not to our wives, not to our husbands, are faithful our lives. We used to fall on our collection of failures, but we keep them closed in our vaults. Not to my habits, not to the goal, not to religion, will be faithful my soul. Only to science, just to mankind, just to my culture, will be faithful my mind. Only to sunshine, just to the earth, just to the universe, from death to rebirth.
Ferrara, la musica libera rilasciata con licenze Creative Commons di Stefano Droghetti in arte Sembi. Questa canzone si intitola Not to My Havings e a Ferrara si è svolto l'incontro dedicato alla figura di Alexander Langer, il grande pensatore politico ecologista sudtirolese, incontro di cui ora ascoltiamo l'ultima parte qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa.
Nel 92... non so se vuoi farlo leggere a loro o se lo leggo io. Nel 92 c'è un omicidio-suicidio terribile.
Oppure se voglio possono leggerlo.
Sì, ma aspetta che lo finisco di dirlo, poi lo leggono, perché ce l'hanno, credo lì, che gliela... di Petra Kelly e di Gert Bastian, che fra l'altro era un generale della NATO diventato pacifista, che aveva però conservato la pistola di ordinanza, era diventato il compagno molto più vecchio di lei, di Petra Kelly, che era la Langer tedesca, la fondatrice dei Grünen, la co-fondatrice dei Grünen, e alla fine si trovano ammazzati tutti e due, probabilmente consensuale, dico probabilmente perché chi lo sa, lui consensualmente ha ucciso lei e poi si è ucciso a sua volta. Guardate che ci sono altri casi di questo tipo, Andrei Gorz e sua moglie si sono suicidati reciprocamente così, Köstler si è morto con sua moglie allo stesso modo, ci sono ahimè alcuni casi molto noti, poi ci sono casi privati, ma alcuni casi di personaggi. Andrei Gorz è stato un grande ecologista socialista francese che hanno avuto questa morte tragica. Nel 1982, ottobre, Langer muore nel 3 luglio del 95, Ale scrive un bellissimo, drammatico, commovente articolo in memoria di Petra Kelly sul Manifesto. siamo nell'ottobre del 92, le ultime 5, 6, 10 righe, dipende da come sono stampate, le scrive di Petrachelli, ma sembrano scritte, lette a posteriori su se stesso. Credo che ce le abbiate.
Sentiamole.
Se volete leggerla voi. È la conclusione dell'articolo di Langer sul manifesto in memoria di Petrachelli. Forse troppo arduo.
Pagina 12.
No, potevo leggerla anch'io, ma visto che loro sono più bravi di me.
Forse è troppo arduo essere individualmente degli Hoffnungsträger, dei portatori di speranza. Troppe le attese che ci si sente addosso. Troppe le inadempienze e le delusioni che inevitabilmente si accumulano. Troppe le invidie e le gelosie di cui si diventa oggetto. Troppo grande il carico di amore per l'umanità e di amori umani che si intrecciano e non si risolvono. Troppa la distanza tra ciò che si proclama e ciò che si riesce a compiere.
Grazie. E poi la conclusione che non c'è scritta lì è addio a Petrachelli. Siamo nell'ottobre del 92, Alex parla di questo omicidio-suicidio e a distanza di 3 anni, quando l'abbiamo riletto, ci è sembrato di dire sta parlando di se stesso. Nel 95 maggio, quindi siamo a 2 mesi dalla sua morte volontaria. Allora, nel maggio del 95 parla di un vescovo, Don Tonino Bello, presidente di Pax Christi, vescovo di Molfetta, dove è andato, eccolo qua, dove è andato Papa Francesco poche settimane fa, è iniziato il processo di beatificazione. Lui era amicissimo di Don Tonino Bello, gli era stato vicino, anche morto di cancro, relativamente giovane, e scrive nel maggio 95 su Don Tonino Bello: davvero, in occasione di una riflessione su Don Tonino, davvero non si sa dove trovare le risorse spirituali per cimentarsi su un terreno sempre più impervio. Non sarà magari più saggio abbandonare un campo talmente intossicato da non poter sperare in alcuna bonifica e coltivare semmai altrove, guardate che questo altrove è la parola chiave, altrove nuovi appezzamenti, per modesti che siano. E poi attribuisce le sue angosce, perché di questo si trattava, interrogandosi anche a Don Tonino Bello, che lui conosceva molto bene e sapeva che aveva passato anche lui le sue difficoltà. Non so come Don Tonino, che era un vescovo, non so come Don Tonino abbia deciso di fare il prete e il vescovo. Non so se abbia mai sentito forti esitazioni, l'impulso di dimettersi, altra parola chiave, una sensazione di inutilità del suo mandato. Non sta parlando in teoria di se stesso, sta parlando di Don Tonino Bello, non so. Però in realtà, a posteriori, perché nessuno di noi ha previsto il suo suicidio, avevamo capito che c'era una fase di crisi legata a mille vicende, fra cui la Bosnia, ma non solo la Bosnia, ma non solo, a essersi caricato sulle sue spalle tutte le tragedie dell'umanità che gli capitavano a tiro. E abbiamo, però Ivan Illich, che era un suo carissimo amico, penso che qualcuno di voi sa chi era Ivan Illich, e molte tematiche di Alex sulla convivialità sono ispirate a questa amicizia con Ivan Illich, gli aveva proposto di staccare un anno e di andare a studiare con lui in giro per l'Europa. Ed aveva capito anche Ivan Illich che c'era questa crisi profonda.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Io sono convinto di questo, e ripeto, il suicidio è un grande mistero, bisogna fermarsi sulla soglia. E la spiegazione l'ha data Alex nel testo testamentario. Che lui... Però io sono convinto che lui... all'idea di prendersi l'anno sabbatico, mentre c'erano mille impegni ecologisti, ambientalisti, della pace, della convivenza, e c'era la guerra civile in Bosnia, i genocidi, eccetera, gli sembrava, non nel senso del traditore della competenza etnica, ma di tradire la sua vocazione, la sua missione. E per quello ha scritto quella lettera di dimissioni da parlamentare europeo nel 92 e poi non l'ha più consegnata. E ahimè, forse sbagliando, noi, suoi amici, abbiamo insistito nel 94 perché si ricandidasse, forse sbagliando, e fu rieletto alla grande, prese molto più voti che non cinque anni prima, ma fu rieletto nel 94 ed è morto nel 95. Io penso che lui ha pensato di andare altrove definitivamente e ha detto a noi: continuate in ciò che era, diceva lui, perché stava per morire, di mano propria, giusto, dobbiamo dire noi ciò che è giusto. Io voglio leggere e concludo due cose, se permette il professor Pugiotto, senza enfatizzarle troppo, concludo con questo, ma per capire. L'uomo, il giovane allora, ma giovane anche quando è morto, 40 anni, a 15 anni e mezzo, sulla primissima rivista che lui ha fondato, una rivistina della Congregazione Mariana, perché lui aveva una formazione francescana, Offenes Wort, scrive queste parole in tedesco, io ve le leggo in italiano. Lo scrive a 15 anni e mezzo. È chiaro che non è un'enciclica papale, è un messaggio rivolto ai suoi coetanei, quindi non dobbiamo enfatizzare troppo queste parole. Però questo ragazzo di 15 anni e mezzo dice ai suoi coetanei: vorremmo esistere per tutti, essere di aiuto ed entrare in contatto con tutti. Il nostro aiuto è aperto a tutti, tre volte la parola tutti. Anzi quattro, perché adesso dice: così come per tutti vale la nostra preghiera. Venite a noi e vi aiuteremo con tutte le nostre forze. Ma che cosa ci spinge a farlo? L'amore per il prossimo. Dobbiamo prendere sul serio la tanto declamata carità cristiana senza mezze misure. È un ragazzo di nome Alexander Langer che scrive a 15 anni e mezzo queste parole. Permettetemi solo una autocitazione. Nel mio libro aggiungo a queste parole di Alex, che cito all'inizio, e davvero senza mezze misure, poi Alexander Langer si è speso per tutti, per tutta la sua vita, fino all'esaurimento delle proprie forze e a quell'estremo lamento di quel disperato 3 luglio 95, non ce la faccio più. L'ultima citazione che faccio, e la faccio anche perché sono un cristiano, ma anche perché ricordo una cosa che, se c'è qualcuno più anziano, più o meno mio coetaneo, può ricordarsi: prima del Concilio Vaticano II, i suicidi non avevano diritto al funerale religioso e non avevano neppure diritto alla sepoltura nel recinto sacro del cimitero. Poi è cambiata la cosa. Langer ha avuto tre funerali religiosi, il primo all'abbazia di Fiesole, quella di padre Balducci, che nel frattempo era già morto anche lui, con credo 15 sacerdoti che concelebravano, eravamo in migliaia da tutta Italia. Il giorno dopo, nella chiesa di San Francesco, perché lui aveva fatto il liceo dei francescani a Bolzano, il vescovo, che era suo amico, Monsignor Egger, ha voluto celebrare un secondo funerale religioso e, a parte alcuni stretti amici che eravamo gli stessi sia a Firenze che a Bolzano c'era una partecipazione totalmente diversa per l'80-90% di madrelingua tedesca. E poi, finito il funerale del Monsignor Egger, nel chiostro, Mao se lo ricorderà, ci sono state decine e decine di testimonianze nel chiostro del convento dei Francescani in varie lingue in memoria di Alex.
Dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, 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 dalle Dolomiti.
Stars, we already are.
e Voci dalle Dolomiti questa settimana qui a Radio Cooperativa finisce qui. Siamo a venerdì 16 ottobre 2018, abbiamo ascoltato la seconda parte dell'incontro dedicato ad Alexander Langer a Ferrara con l'intervento fra gli altri di Marco Boato e di Andrea Pugiotto. Vi ricordo l'appuntamento a Belluno venerdì e sabato il 19 e il 20 ottobre con Dal Mediterraneo alle Dolomiti, passando per Riace, dibattito venerdì sera alle 20.30 e cena sociale sabato alle 20 con la Casa dei Beni Comuni che ospiterà questo incontro, quindi in via Tiziano Vecellio a Belluno. A voi tutti grazie dell'ascolto, appuntamento se lo vorrete la settimana prossima da Zenone Sovilla, buona serata. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. You might as well get used to this, step to us far, here healthy or sick, I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate, and even if I was burned at the stake, I would reincarnate, like a yogi in a lotus, from the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated, when empty, you helped me get reloaded. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars.